Mondo Migliore, storie di solidarietà, volontariato e carità. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Bentrovati agli ascoltatori di Umbria Radio e a tutti coloro che ci seguono dalla nostra pagina Facebook. Io sono Annalisa Marzano e anche oggi raccontiamo storie e iniziative che rendono il nostro mondo un posto migliore. Come sempre, spazio alla prima storia di oggi.
È di più. Molto di più. Anche quando offriamo un semplice abbraccio, non è mai solo un abbraccio. Perché in quel gesto c'è qualcosa più delle parole. C'è la scelta coraggiosa di chi si mette ogni giorno nei panni degli altri. Il sorriso di chi curerà le ferite di una donna sconosciuta, come se fossero quelle di una sorella. E se ognuno degli 8.000 progetti che realizziamo ogni anno non è mai solo quello che si vede in apparenza, allo stesso modo, la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma.
È di più! Molto di più!
Come avete visto e anche sentito, la copertina è uno degli ultimi spot della nuova campagna di comunicazione 8 per 1000 della Conferenza Episcopale Italiana. Non è mai solo una firma, una nuova campagna di cui vogliamo parlare oggi insieme al nostro ospite, che è Giovanni Lolli, coordinatore regionale del Sovvenire. Ben trovato, Giovanni.
Salve a tutti.
Allora Giovanni, una nuova campagna che mette in evidenza il significato profondo della firma che ognuno di noi può apporre per destinare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
Sì, quest'anno la campagna dell'8 per 1000 televisiva è stata puntata in maniera particolare su questo senso che non è soltanto una firma. Si è voluto porre l'accento sul senso profondo di firmare per l'8 per 1000, perché è un po' partecipare alla missione della Chiesa. Ecco, questo lo possiamo fare tutti quanti noi. Chi fa la dichiarazione dei redditi normalmente lo fa in maniera automatica, l'importante è che si ricordi di firmare, perché molti non firmano. E è importante anche che quelli che non fanno più la dichiarazione dei redditi, cioè i pensionati, i lavoratori dipendenti, chiedano di firmare. Lo possono fare per esempio attraverso i propri figli, che quando fanno la dichiarazione vanno dal commercialista e chiedono il modello per la firma per i propri genitori, oppure lo possono fare anche nelle parrocchie, chiedendo aiuto alle persone che sono i referenti parrocchiali, che possono aiutarli nel firmare un modulo che non è impegnativo in nessun senso se loro non fanno la dichiarazione, nel senso che non c'è il reddito. È qualcosa di estremamente semplice in cui possono dare la loro firma per la Chiesa Cattolica e anche, per esempio, destinare il 5 per 1000 per qualche opera che è di loro interesse.
Ecco, quindi un gesto molto semplice, una firma che però, ecco, come dice la campagna, non è solo una firma. Noi qui su Mondo Migliore cerchiamo sempre di raccontare storie di solidarietà e molte di quelle che abbiamo raccontato riguardano proprio progetti realizzati grazie all'8 per 1000 in tutta la nostra regione.
Certo, certo. Ecco, c'è San Paolo che dice su una lettera, no? Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno. Io ultimamente parlavo di questo gene che spinge i cristiani alla carità. Ecco, è questo quello che muove a fare il bene. Questo che fa sì che ogni firma dell'8 per 1000 non sia solo una firma, ma un accompagnare, un partecipare, un sentire insieme agli operatori della Caritas questa urgenza ad aiutare gli altri. Proprio questa mattina Don Marco Briziarelli, che è il direttore della nostra Caritas diocesana, ha fatto il resoconto sulle Caritas e sullo stato della povertà e ha mostrato che in questi tempi di pandemia molte famiglie si stanno trovando in difficoltà, ha parlato addirittura di un terzo delle nostre famiglie. Ecco, e quindi sapere che questi fondi ci permettono di aiutarle e che sono tanti gli ambiti caritativi, ecco, l'aiuto agli ultimi senza fissa dimora, alle famiglie in difficoltà, appunto, adotta una famiglia, adotta un affitto, questi sono tutti progetti che sono stati realizzati e che vengono ancora, sono attivi, alle case per i portatori di handicap gravi, ce ne sono tante qui nella nostra diocesi, le case per anziani e per le persone in difficoltà, per esempio Santa Caterina, Fontenuovo, l'aiuto in ambito alimentare, le mense Caritas, Foligno, Città di Castello, gli empori alimentari, qui nella nostra diocesi, Sant'Andrea delle Fratte, Masciano, Via Cortonese, Ponte San Giovanni, e l'aiuto ai carcerati, per esempio a Foligno quel progetto Leva la Pena che ha permesso a alcuni carcerati di essere ospitati durante la pandemia e anche di avere un percorso di riscatto. L'aiuto per trovare un lavoro a Spoleto, per esempio, il progetto Job Maps e tanti altri, via avanti. Ovunque c'è la possibilità di aiutare qualcuno, di inventare qualcosa per far bene ai fratelli, allora lì la Chiesa agisce.
Ecco, sul sito dell'8 per 1000 si trovano anche tante testimonianze di come queste risorse appunto vengano messe poi a frutto, no? Quelle che citava Giovanni sono alcuni esempi di quello che accade nella nostra regione, ma poi a livello nazionale le esperienze sono tantissime. Ci sono video di alcuni volontari che raccontano la loro esperienza di servizio, ci sono anche i filmati di approfondimento delle singole opere, appunto quelle di cui parlavamo prima, ma anche un'intera sezione chiamata Firmo perché, dove ci sono le testimonianze dei contribuenti sul perché di una scelta consapevole, sul perché destinare appunto l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Allora, così un po' per chiudere questo momento insieme a Giovanni, vorrei chiedergli proprio perché destinare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Io firmo perché?
Io firmo perché faccio tanto bene, non solo in Italia ma anche all'estero. Per esempio adesso stiamo parlando della necessità di vaccinare e i popoli del terzo mondo, perché altrimenti non mi salvo più nemmeno io. E la Caritas con questi fondi dell'8 per 1000 ha fatto tanti progetti importanti di bene in tutte le nazioni del terzo mondo. E poi, ecco, come dicevo prima, mettere la firma per l'8 per 1000 non è solo una firma. E questo è così sia per quelli che sentono fortemente l'appartenenza alla Chiesa, ma anche per quelli che pur non essendo praticanti credono che il contributo dato alla Chiesa per l'8 per 1000 sono soldi spesi bene. Ecco, per i credenti sostenere la Chiesa anche dal punto di vista economico è come sigillare il proprio senso d'appartenenza in modo tangibile, come in una famiglia in cui chi ha le disponibilità mette in comune. La Chiesa è comunione e sostenerla rafforza il nostro senso d'appartenenza. Per i non praticanti significa aver visto concretamente quanto bene viene fatto. Facevo prima degli esempi. E anche i non praticanti vedono queste cose e sanno che destinare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica significa moltiplicare questi fondi, spandere questo bene a tanta gente che è in difficoltà, che ci è vicino, ma come dicevo prima anche che abita in paesi lontani in cui c'è tanto bisogno di aiuto.
E come diceva prima anche Giovanni, pensando anche all'ultimo anno, no, diceva della conferenza stampa di questa mattina di Don Marco Briziarelli, che ha raccontato un po' il bilancio della Caritas diocesana di Perugia, in questo tempo di pandemia poi le esigenze sono aumentate, no? Quindi sono tanti i nuovi primi accessi, tanta povertà che aumenta, tante persone che prima magari non avevano bisogno e adesso invece hanno bisogno, quindi forse è ancora più importante adesso contribuire, chi non può farlo diciamo fisicamente, chi non può essere presente, però può farlo tramite l'8 per 1000.
Proprio così, basta andare in uno dei nostri centri Caritas una mattina in cui lavorano per vedere le persone che si avvicinano, quanta gente viene aiutata in tanti modi. Ecco, questi fondi servono proprio per togliere tanta gente da difficoltà gravi. E quindi per questo è importante destinarli e anche destinarli perché facendolo, aiutando anche dal punto di vista economico la Chiesa, il nostro senso di appartenenza alla Chiesa viene rafforzato, ci sentiamo di fare parte concreta di tutto il corpo della Chiesa.
E quindi anche chi firma è contribuente attivo a questo bene che si mette in circolo, quindi sicuramente molto delle opere e di quello che viene portato avanti anche grazie a chi destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Grazie davvero a Giovanni per essere stato con noi, ovviamente noi siamo sempre molto attenti a quelli che sono i temi della carità, della Caritas, del sovvenire, quindi sicuramente Giovanni è un ospite sempre qui gradito a Mondo Migliore.
Grazie. E mi raccomando, firmate tutti e fate firmare i vostri genitori anziani, aiutate gli anziani, i pensionati a firmare, perché quest'anno è molto molto importante, anche perché a causa del minor gettito dell'IRPEF, nei prossimi anni questo 8 per 1000 probabilmente diminuirà, ma se noi siamo attenti a far firmare tutti, forse possiamo limitare questo effetto dovuto alla crisi.
Grazie mille Giovanni per essere stato qui con noi.
Arrivederci Annalisa.
E come sempre,
arrivederci a tutti.
E come sempre noi andiamo avanti con la seconda storia di oggi.
Il progetto Rehousing è ormai arrivato alla sua seconda fase. Terminati gli ingressi i primi di marzo all'interno degli alloggi, tutti i beneficiari si stanno portando avanti con il piano individuale, un percorso strutturato dagli operatori sociali per far fronte alle nuove condizioni di autonomia ritrovate e alla ricerca del lavoro. I beneficiari sono indirizzati attraverso degli workshop all'orientamento del lavoro. Attraverso questi incontri, i temi affrontati riguardano il riflettere sulle proprie inclinazioni, incrementare la consapevolezza del sé, come redigere un curriculum vitae europeo e come affrontare un colloquio di lavoro. Nell'ultimo periodo, alcuni dei nostri utenti più giovani sono stati invitati a partecipare al bando di reclutamento allievi per i percorsi formativi Skills, promosso da ARPAL Umbria, ed è stata altresì intrapresa una proficua collaborazione con CIDIS Ollus per quanto riguarda l'orientamento al lavoro delle famiglie titolari di protezione internazionale, con un conseguente contratto a progetto per la mediazione internazionale.
Torniamo a parlare del progetto Rehousing. Nella copertina abbiamo sentito le parole di Sara Capponi, responsabile del progetto della Fondazione Santa Caterina, onlus della diocesi di Perugia Città della Pieve e realizzata in stretta collaborazione con la Caritas Perugina. Abbiamo sentito di questa nuova fase del progetto relativa all'orientamento al lavoro, e per capire meglio di che cosa si tratta e come il progetto Rehousing aiuta a reinserirsi nel mondo del lavoro, oggi parliamo con Francesca, nome di fantasia, vedete anche il logo di Umbria Radio che le copre il volto, perché giustamente Francesca vuole tutelare la sua privacy, però ci tiene oggi a raccontarci un po' la sua avventura. Ben trovata Francesca.
Ciao Annalisa.
Allora Francesca, partiamo un po' da te, raccontaci quello che puoi raccontarci della tua storia, ovviamente quanti anni hai, da dove vieni e qual è appunto la tua storia.
Niente, io sono straniera, sono cresciuta qua a Perugia insieme alla mia famiglia e poi, ecco, finiti gli studi ho avuto una gravidanza molto complicata e sono sempre stata seguita dalla diocesi di Perugia, la Caritas, e mi hanno sempre sostenuta con il figlio e poi, finiti gli studi, ho cominciato a lavorare. Con gli anni sono diventata indipendente e me la sono sempre cavata, nel senso. E poi sono venuta a sapere di Rehousing nel periodo di lockdown e dopo, verso il mese di settembre 2020, sono stata convocata con un appuntamento presso la diocesi di Perugia e lì mi hanno tipo accolta. E mi hanno fatto sapere di questo progetto che aiuta le famiglie, cioè di ogni genere, e mi hanno proposto se partecipavo, loro comunque mi avrebbero sostenuta non solo nell'ambito economico ma anche sostenuta a livello sociale, nel senso reinserimento al lavoro, accompagnamento anche psicologico. E adesso mi trovo dal mese di settembre del 2020 partecipe di questo progetto.
Senti Francesca, tu dicevi, no, hai avuto una gravidanza, non so se hai una bambina o un bambino, quanti anni ha?
Sì, ha 10 anni ed è una bambina.
Ok, e probabilmente ti sei trovata anche un po' in difficoltà, lavoravi, però poi probabilmente è successo qualcosa, hai perso il lavoro, magari ti sei ritrovata in una situazione momentanea di difficoltà.
Sì, praticamente avevo un contratto a termine e per mia fortuna è giunto giusto a febbraio e tipo qualche settimana dopo è arrivato il lockdown, quindi l'azienda si è trovata anche in difficoltà e non la biasimo. E dopo per il reinserimento ho avuto dei problemi perché comunque hai visto le scuole erano chiuse, quindi io essendo ragazza madre non avevo con chi lasciare la figlia, Quindi cioè, il rehousing mi è servito più che altro, ecco, per stabilizzarmi perché avevo comunque l'affitto da pagare, tante cose, e senza lavoro non ce l'avrei fatta.
Ecco, quindi diciamo che il tuo è il tipico caso di come la pandemia, il lockdown, insomma questa emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo ha portato, diciamo, a ritrovarsi nella situazione di difficoltà, ecco, insomma qualcosa che è successo a parecchie persone nell'ultimo anno e quindi ti sei trovata a chiedere aiuto e a trovarlo, no? Perché appunto ci dicevi che da settembre fai parte del progetto Rehousing e oltre, ecco, a darti una casa, poi quindi aiutarti, ecco, a diciamo, a mettere da parte un po' di soldi, ci sono questi passi verso il reinserimento nel mondo del lavoro. Com'è cominciato questo percorso, ecco?
Allora, prima del lockdown mi occupavo di lavorare in un'azienda tessile in fabbrica, quindi da operaia, e mi ci trovavo bene, però per causa del lockdown mi è finito il contratto perché era un contratto a termine e dopo l'azienda ovviamente si è trovata con nuove regole, quindi non solo io sono rimasta senza lavoro in azienda, ma anche altre persone, quindi mi sono ritrovata a carico non solo della figlia, ma anche con altre spese come l'affitto, le bollette, tutte cose che comunque ogni famiglia ha al giorno d'oggi. E il progetto Rehousing mi ha aiutato dalle cose più basilari nell'inserimento del lavoro, come per compilare un curriculum, fare dei corsi online, informarmi perché loro comunque hanno dei contatti sia col centro dell'impiego, il Caritas anche ha contatti con delle aziende, quindi mi hanno aiutato anche con i nomi delle aziende dove potevo andare a lasciare il curriculum e quindi mi sono sentita accompagnata in tutti i sensi perché uno da solo magari dice no, quell'azienda non sta cercando, ma loro mi dicevano guarda, vai e lascia il curriculum, che intanto non, cioè, perdi tempo che intanto ormai. Cioè, non, cioè, o lo fai o non lo fai, non ti cambia niente. Magari un'azienda o l'altra ti fa una proposta e puoi ricominciare a lavorare.
Quindi sicuramente loro ti hanno accompagnato, diciamo, dicevi prima, dalla stesura del curriculum alla ricerca degli annunci, ma ti hanno anche proprio incitato a farti presente, ecco, alle aziende che non cercavano. Poi da lì com'è proseguito? Cosa hai trovato? In che modo ora ti stai giocando in questo mondo del
Sì,
lavoro?
al momento allora sto facendo dei corsi online, sempre sul settore tessile, e mi sono iscritta gratuitamente a questi corsi grazie al Rehousing. Loro mi hanno anche dato in modo d'uso, si dice, incomodato d'uso, scusa, mi hanno dato incomodato d'uso anche un computer per poter io a casa, ecco, collegarmi e fare i corsi, visto che non sono in presenza. E poi adesso dovrei cominciare a fine maggio un corso sempre per il settore tessile, che speriamo bene vada a buon fine perché non dipende dall'azienda quante persone prende, insomma.
Ecco,
E
quindi non c'è solo l'orientamento al lavoro, ma c'è anche un accompagnamento nella tua professionalità, quindi nella formazione. Quindi sicuramente oltre alla ricerca, alla selezione, c'è anche poi la formazione. Questo ricordiamo appunto anche grazie all'impegno dei volontari del progetto Rehousing. Senti, Francesca, ma se tu ci potessi dire qual è il tuo sogno nel cassetto dal punto di vista lavorativo, qual è il lavoro che dei tuoi sogni, quello che ti piacerebbe fare da grande?
a prescindere dall'età che ho, che sono molto giovane, suppongo come tutte le persone, cioè normali, avere un lavoro stabile, tornare a casa, essere soddisfatti e poter dare ai propri figli una stabilità, perché da lì dopo prende anche la stabilità a scuola dei figli, la loro crescita, che non gli manchi niente. Non chiedo altro al momento.
Quindi diciamo che l'ambito tessile ti piace, quindi comunque sia ti piacerebbe continuare in questo settore.
Sì.
E beh, l'Umbria poi comunque ha diverse aziende da questo punto di vista, quindi magari qualche offerta di lavoro capiterà, arriverà prima o poi,
Speriamo
no?
bene. Nel
Senti.
frattempo continuerò a formarmi.
Giusto, giusto. Senti Francesca, la tua bambina come si trova in questo nuovo alloggio che vi è stato dato, in questa nuova avventura che avete intrapreso? Che cosa dice lei?
Molto contenta anche perché è una casa molto carina, hai tutti i comfort, quindi non mi posso lamentare. E lei è tranquilla, quello più che altro mi giove perché con tutta la situazione del Covid, delle scuole chiuse, lei si è trovata molto bene.
Beh, poi sicuramente vedere la mamma che lavora, che comunque si forma, che anche lei va a scuola la mattina, insomma, o comunque fa i corsi online, probabilmente è stato anche un modo per anche lei essere più tranquilla e stare più serena, immagino.
Sì, questo non ha avuto ripercussioni né a livello scolastico né psicologico. Lei è stata tranquilla anche perché abbiamo avuto aiuto non solo dal Caritas, ma anche da altre persone che fanno parte del progetto, anche per cambiare una lampadina, cioè nel senso si sono fatti disponibili. Quindi non mi posso lamentare né io né la bambina, siamo molto soddisfatti.
Quindi sicuramente c'è una rete che si sta stringendo intorno a voi e che vi sta dando tutto il sostegno di cui avete bisogno e sicuramente ecco, anche dal punto di vista lavorativo per cercare di aiutare Francesca a giocarsi, ecco, ancora è giovane nel mondo del lavoro e a trovare veramente un impiego che le possa garantire una stabilità per lei e per la sua famiglia. Francesca, grazie davvero per essere stata con noi e per averci raccontato la tua storia. Non è facile, però è bello poter sentire dalle parole dei protagonisti quello che significa chiedere aiuto, riceverlo e potersi rimettere in piedi.
Grazie a voi che fate anche questo per aiutare anche il progetto, anche perché è un progetto per tutti, non è per singole persone e sono persone fantastiche perché comunque il loro tempo lo dedicano a noi e fanno del bene perché poi dopo noi andremo a fare del bene anche da altre parti.
E allora grazie al progetto Rehousing, grazie a Francesca e noi ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori per averci seguito. L'appuntamento è qui su Umbria Radio, sulla nostra pagina Facebook per mercoledì prossimo alle 19. Da Annalisa Marzano, un buon proseguimento di serata.
Mondo Migliore, storie di solidarietà, volontariato e carità. Una produzione Umbria Radio in blu.